Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Non stancarsi di ricordare a Dio le sue promesse e attendere con fiducia la piena realizzazione dell'amore. Il libro biblico di Isaia con la sua promessa di giustizia è al centro della meditazione di questa mattina. Buongiorno, buona domenica da Paolo Tognina.
Un cordiale saluto anche da Luisa Nitti. La riflessione biblica è tenuta dalla pastora valdese Ilenia Goss, che sarà con noi anche il prossimo sabato, giorno di Natale.
Oggi parleremo anche di speranza, sia sotto il profilo cristiano che nella sua relazione con testi letterari laici. Lo faremo con la pastora Jeannick Perrin, che ha recentemente pubblicato un libro dal titolo appunto Sur l'espérance, sulla speranza, con l'editrice Labor et Fides.
In chiusura, qualche appuntamento da mettere in agenda per questa ultima settimana prima di Natale.
Sentinelle, non date riposo a Dio, ricordategli le sue promesse. Sono le parole del profeta Isaia su cui riflette oggi la pastora Ilenia Goss.
Parole che ci accompagnano in questo periodo di avvento, guardando verso la piena realizzazione della giustizia promessa da Dio.
Ma ascoltiamo innanzitutto la lettura del testo tratto dal libro del profeta Isaia al capitolo 62, i versetti da 6 a 12. La voce è quella di Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Sulle tue mura, Gerusalemme, io ho posto delle sentinelle. Non taceranno mai, né giorno né notte. Voi che destate il ricordo del Signore, non abbiate riposo. Non date riposo a Lui, finché Egli non abbia ristabilito Gerusalemme, finché non abbia fatto di lei la lode di tutta la terra. Il Signore l'ha giurato per la sua destra e per il suo braccio potente. Io non darò mai più il tuo frumento per cibo ai tuoi nemici. I figli dello straniero non berranno più il tuo vino, frutto delle tue fatiche. Ma quelli che avranno raccolto il frumento lo mangeranno e loderanno il Signore. Quelli che avranno vendemmiato berranno il vino nei cortili del mio santuario. Passate, passate per le porte, preparate la via per il popolo, aggiustate, aggiustate la strada, toglietene le pietre, alzate una bandiera davanti ai popoli. Ecco, il Signore proclama fino agli estremi confini della terra. Dite alla figlia di Sion: ecco, la tua salvezza giunge, ecco, egli ha con sé il suo salario. La sua retribuzione lo precede. Quelli saranno chiamati popolo santo, redenti del Signore, e tu sarai chiamata ricercata, città non abbandonata.
In questa quarta e ultima domenica di Avvento, il libro del profeta Isaia ci coglie nel pieno dei preparativi della festa di Natale che ormai è prossima. Ecco, la tua salvezza giunge. Ma ripercorrere le pagine bibliche significa sempre accorgersi che un annuncio viene proclamato, una promessa viene ricordata e insieme un compito viene affidato. Il nostro mondo e la scena in cui si svolge la nostra esperienza di vita non sono un mondo in cui vediamo regnare la giustizia, in cui, come dice il profeta, chi fatica raccoglie, chi vendemmia beve il vino, che sono dei modi per parlare di relazioni ristabilite, di equità, un mondo dove la rapina e l'ingiustizia non hanno più spazio. Dunque, siamo anche noi nella situazione in cui ha risuonato per la prima volta questa voce? Siamo anche noi nella stessa condizione in cui quelle sentinelle che incontriamo nel primo versetto del brano, quelle sentinelle sono chiamate a insistere, a non tacere, a non dare riposo al Signore finché non abbia instaurato il suo regno? La visione di Isaia si estende in un orizzonte ampio, fino in fondo alla storia. Là, dove una sorta di compimento delle promesse diventa la realtà vissuta dall'umanità. In questo senso, certamente, siamo al di qua di quell'orizzonte. perché anche per noi, come per l'Israele esiliato a cui si rivolgeva il profeta, quell'equilibrio di giustizia e di bellezza non è compiuto. Noi sentiamo e viviamo la nostra vita come un movimento che desidera e brama il compimento, ma non lo sperimenta nella sua pienezza. E tuttavia l'annuncio delle sentinelle sulle mura di Gerusalemme ha qualcosa di nuovo per noi. È come un suono che ha cambiato tonalità, è come un orizzonte scuro che però piano piano, in lontananza, accenna ad illuminarsi. Continuare a proclamare l'annuncio è stata la forza dell'Israele biblico, è stato immettere nella storia un dinamismo che la guida, che la conduce, e allo stesso modo per noi. Qualcuno talvolta si pone o pone a noi la domanda: possibile che dopo 2000 anni di cristianesimo, dopo 2000 Natali, annuncio dopo annuncio, anno dopo anno, il mondo continui a essere lo stesso luogo ingiusto, senza equilibrio, pieno di sofferenza, di oppressione e ben lontano da quei tempi messianici di cui ci parla la Scrittura, ben lontano da quel regno di Dio di cui Gesù di Nazaret parlava, ben lontano da quella fraternità universale che la Chiesa ai suoi primi passi cercava di concepire e di realizzare. Il testo di oggi ci offre un prezioso comando: non date riposo a Lui. Le sentinelle che sulle mura di Gerusalemme non devono tacere hanno un duplice compito. Devono rincuorare il popolo e non devono dare riposo al Signore. Questo è un aspetto a cui talvolta non prestiamo molta attenzione. Esiste un comando speciale di non stancarsi di ricordare a Dio le sue promesse. Esiste un valore dell'annunciare, dell'incoraggiare, del tratteggiare quello scenario di salvezza adesso. Le promesse di Dio, che il cristianesimo vede compiute nella venuta del Cristo, sono anche un appello a vivere e ad agire in vista di quella piena realizzazione della giustizia, della pace, dell'amore che viviamo oggi nella speranza e nella fiducia, ma non ancora in un'esperienza di compimento. Passate per le porte, dice il profeta, preparate la via, quella di amore che ci conduce verso la vita e che passa attraverso la forza di togliere le pietre, di togliere gli ostacoli a questa venuta, lavorando per la giustizia ogni giorno e nello stesso tempo al sapersi come quelle sentinelle sulle mura della città santa, instancabili nel chiamare ancora Dio perché il suo amore venga ad abitare e a compiere la storia.
La speranza, per il cristianesimo un principio centrale che si incarna in Gesù Cristo, ma in che modo la speranza entra in dialogo con la cultura e con i grandi testi letterari?
Parte da questa domanda la pastora Jeannick Perrin nel suo libro Sur l'espérance, pubblicato di recente.
Che che cosa succede quando il tema cristiano della speranza entra in dialogo con testi letterari laici, non cristiani? Quali orizzonti nuovi di senso possono nascere da questo connubio? Il libro Sur l'espérance della teologa e pastora Jeannick Perrin nasce da un lungo lavoro di approfondimento sul tema della speranza e si rifà ad un precedente lavoro di dottorato. La pastora Perrin è attualmente responsabile per la formazione degli adulti nelle chiese riformate di Berna, Giura e Soletta. Quali sono le motivazioni profonde che l'hanno spinta a occuparsi di questo argomento, la speranza?
La scelta di questo tema è stata una scelta anche un po' in cammino, direi. Io ero partita in realtà del tema della resurrezione. E cominciando a lavorare mi sono resa conto che forse con la resurrezione mi rinchiudevo un po' in un tema troppo, tra virgolette, teologico. E quindi mi sembrava di toccare la speranza comunque, e quindi mi sono concentrata poi sulla speranza per, penso, la dimensione, direi, trasversale, quasi universale della speranza, perché naturalmente la speranza è anche lo sperare, diciamo, non è solo legato alla fede cristiana, c'è una specificità cristiana, ma non è l'unico modo di declinare la speranza. E quindi questa possibilità di aprire il dialogo tra la speranza in senso teologico, cristiano, e la speranza in senso umano, generale, universale, mi è veramente piaciuto moltissimo. E quindi ho cominciato veramente a lavorare su questo legame per far dialogare queste diverse dimensioni.
C'è una domanda di fondo molto interessante che anima questo lavoro. Che cosa succede quando la speranza incontra testi letterari della cultura che non parlano direttamente di fede?
Secondo me è molto importante tradurre la speranza cristiana per oggi, e quindi non possiamo più limitare l'espressione, anche le immagini, le metafore, gli esempi, i modelli della speranza cristiana solo a i pochi, alla fine, testi biblici che parlano direttamente della speranza, e neanche solo alla figura di Gesù Cristo. La mia scommessa, in un certo senso, è stata quella di dire: probabilmente possiamo trovare altre espressioni della speranza in opere, soprattutto in opere letterarie. E allora ho pensato che appunto nella letteratura si potevano incontrare esempi, modelli, per far vedere anche altre immagini della speranza che possono comunque dare un'espressione alla speranza cristiana.
Quali sono, pastora Perrin, i principali testi e autori che lei ha voluto interpellare alla ricerca di tracce del concetto di speranza?
Dal punto di vista teologico sono anche partita da autori naturalmente cristiani, da teologi, e tra i quelli Jörg Moltmann, che ha scritto appunto sulla speranza in più volte nella sua carriera accademica, nella sua ricerca, ma anche una teologa come Catherine Tanner, teologa americana più giovane di Moltmann, molto interessante, purtroppo ha scritto poco sull'escatologia e sulla speranza. E poi direi che tra la teologia e la letteratura c'è Paul Ricoeur, veramente una figura fondamentale per questa ricerca. E poi dal punto di vista della letteratura ho scelto, ma l'ho fatto apposta, degli autori e dei testi che non avevano niente a che vedere con la teologia o con la fede cristiana e neanche con la religione in senso lato.
Fin qui i testi teologici, quindi, ma quali autori non teologici lei ha scelto per questo dialogo incrociato?
Ho scelto in particolare l'autore canadese di origini dello Sri Lanka, Michael Ondaatje. Michael Ondaatje è quello che aveva scritto all'epoca un romanzo che è diventato famoso tramite un film, Il paziente inglese, un autore che ha scritto molti altri romanzi e anche poesia, e si è occupato anche di teatro, anche un critica, e quindi un personaggio molto importante, penso, della letteratura contemporanea. E poi accanto a questo ho cercato anche autori nei quali, diciamo, la speranza non c'è. Tra i quelli un'autrice italiana, Margaret Mazzantini, Mi è piaciuto molto leggere Margaret Mazzantini, a volte anche un po' inquietante, perché descrive una vita e una società neanche disperata, direi, proprio senza speranza. Quindi ho cercato anche di mettere lei all'interno di questo dialogo per far vedere che non è automatico, la speranza non viene generata così da un testo letterario, assolutamente no. E nell'opera di Mazzantini penso che appunto la speranza sia volutamente assente e anche probabilmente un modo per rimetterla in un certo senso in campo.
Ma lei che cosa ha scoperto in questo viaggio attraverso la letteratura? Qual è per lei oggi il cuore pulsante della speranza?
Secondo me il cuore pulsante è appunto la consapevolezza di questa esperienza comune, trasversale della speranza. Cioè cercare un linguaggio della speranza che vada oltre un linguaggio specifico, come può essere il linguaggio della speranza nella teologia cristiana o nella Bibbia, penso che a me almeno abbia aperto, abbia permesso di intravedere meglio altri linguaggi della speranza e mi abbia fatto prendere tutta la misura dell'interesse di un dialogo tra questi diversi linguaggi, come una consapevolezza della vicinanza, della solidarietà degli esseri umani, tutti. La speranza è molto spesso legata alla sofferenza dell'esistenza e quindi secondo me così, almeno io faccio un'esperienza molto più larga della condivisione di questa condizione umana di fondo che in un certo senso, per riassumere, si articola tra la sofferenza e la speranza.
La speranza in senso cristiano è speranza in Gesù Cristo. La domanda di fondo è se questo linguaggio cristiano abbia ancora capacità di lasciarsi ascoltare nello spazio pubblico di oggi.
Per tantissimo tempo era scontato che il linguaggio cristiano facesse parte della nostra società. E oggi siamo al punto in cui ci dobbiamo interrogare su questo fatto. Cioè, secondo me, oggi il linguaggio teologico, il linguaggio della cristianità non è più scontato nello spazio pubblico. E quindi, in un certo senso, dobbiamo fare uno sforzo o dobbiamo proporre un altro modo per farlo sentire. Questo ci fa molto bene, secondo me, perché questo ci stimola e ci obbliga, in un certo senso, a riflettere a un modo per oggi di parlare di ciò che continua ad animarci, a farci vivere, a farci credere, a farci andare in avanti, a farci sperare semplicemente. E allora lo sforzo, credo, è uno sforzo di quasi traduzione della speranza cristiana in un linguaggio che sia accessibile alla gente di oggi. Tocca a noi tradurre questa nostra fede in Gesù Cristo, nella speranza portata da Gesù Cristo nel mondo, tradurla per la gente di oggi.
Prima di chiudere, qualche appuntamento da mettere in agenda. Concerto natalizio questo pomeriggio alle 17 nella Chiesa Riformata di Lugano. Interviene il piccolo coro di voci bianche Giulio Rusconi, che esegue canti natalizi e brani classici.
Il culto della Vigilia di Natale, venerdì prossimo, presso la Chiesa Riformata di Lugano, è preparato dai giovani. L'appuntamento è per le 17 con letture e brevi meditazioni. La parte musicale è curata da alcuni giovani musicisti coordinati da Andrea Iermini.
E siamo giunti al termine. Grazie per essere stati con noi e un ringraziamento anche al tecnico Davide De Donatis con noi questa mattina in studio.
Tempo dello Spirito torna il prossimo sabato, giorno di Natale, come sempre alle 8 sulla Rete 2. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, buona domenica.